Lovvo, muoro, ciaone,
caffettino,
ma anche no,
farriderissimo,
apericena,
pizzata,
un attimino,
un attimino,
un attimino, che ne è della lingua italiana?
Care radioascoltatrici e cari radioascoltatori, benvenuti a bordo.
L'equipaggio vi augura buon ascolto.
Mio caro, carissimo Pagani.
Ecco, io già la sento arrivare quando comincia con questa gentilezza. Mi preoccupo.
Non sia malfidente, mio caro Pagani, oggi voglio offrirle una bella parola.
Mi offre una parola?
Una
grazie.
Parola.
Non è una scusa per leggermi una poesia, per caso?
Lei è davvero malfidente, però in effetti vorrei leggerle qualcosa.
Ecco, lo sapevo, volevo ben dire.
Una cosuccia breve. È appena uscito in francese un libro di pensieri di Remy de Gourmont, un autore vissuto fra il 1858 e il 1915. Si intitola Les Pas sur le Sable, edizioni La Coopérative.
Ci ha messo un po' a pubblicarlo, quel secolo e dieci sì. anni. Vabbè, sto ancora aspettando la mia parola.
Comunque. Lirli.
Eh?
Lirli.
Lirli.
Lirli, o Lirli, se vogliamo pronunciarla alla francese come de Gourmont.
E che cosa vorrebbe dire?
E questo è il momento in cui le leggo qualcosa.
Ecco, lo sapevo. Beh, a questo punto sono curioso, legga, su.
Scrive de Gourmont, ho visto nascere una parola, è come veder nascere un fiore.
Bello, beh, l'inizio mi piace.
Vero? Sì. De Gourmont spiega di avere sentito la parola Lirli pronunciata da un contadino, al femminile, per designare delle patate rosa precoci, delle Lirli rosa, appunto. E De Gourmont sulle prime dimenticò la parola completamente e passarono 10 anni.
10 anni? Colpo di scena, Fazioli.
E 10 anni dopo, scrive l'autore francese, 10 anni dopo, sfogliando un catalogo di un mercante di granaglie, fui colpito dal nome di Early Rose, in inglese rosa precoce. Il nome Early Rose veniva attribuito proprio a una patata e così finalmente compresi le sillabe del giardiniere.
Ah, insomma, un mistero linguistico svelato dopo 10 anni. Sai che c'è qualcosa di poetico in questa Lirli?
Early Rose. Ah no, Lirli, la parola l'altra.
Eh sì, Lirli, la parola sbagliata. Quella che era sbocciata, come diceva prima, come un fiore.
Sbocciata come un fiore, sì. È sempre emozionante, no? Assistere alla nascita di una nuova parola, che poi in realtà è stato un errore, è stato uno sbaglio di pronuncia, ma intanto era una nuova parola ed è un po' come tornare bambini. Dovremmo sbagliare più spesso le parole, Pagani.
Ma sai che mi viene in mente una parola che usavo io da bambino sbagliata, che mi ero sentito in qualche film in inglese, che era easy roque, tutto attaccato.
Easy roque.
Vediamo se indovina che cosa voleva.
Easy roque, non mi viene in mente.
Con l'accento sulla E finale. Sarebbe is it okay in inglese. E io continuavo a dire is it okay così a caso.
Bellissimo, ma... mi sa che comincerò a usarla, Pagani. Is it okay. Abbiamo due parole nuove. Dalle parole sbagliate, si ricordi, nascono le poesie.
Guardi, bello.
Sì.
Questa passa per oggi, mi ha regalato una parola come un fiore. Io le sono grato.
Bene.
Fazioli, grazie per questo mazzo di Lirli.
Bene, grazie. Lirli anche a lei, Pagani. Lirli anche a lei.
La parola cara.
Diamo il benvenuto a Laura Cerboni, buongiorno.
Buongiorno.
Nata a Genova, Laura Cerboni vive a Ginevra, ha pubblicato numerose raccolte poetiche, ha vinto diversi premi. Oltre che autrice in proprio, a Cerboni è anche traduttrice, fotografa. Fra i suoi vari lavori cito Il prima e il dopo dell'acqua, pubblicato nel 2024 per Einaudi. Qual è la parola cara di a Cerboni?
La parola che forse mi è più cara è seppia.
Seppia.
Seppia, sì, è una parola amuleto che ora cerco di spiegare procedendo un po' per slittamenti. E prima di tutto è legata a un piccolo ricordo personale che risale ai tempi della mia laurea a Genova. Ho consegnato in ritardo la tesi al mio correlatore, che giustamente mi mandò un'email sottolineando la mia mancanza. E mi ricordo che ero sul treno diretta verso casa e nel leggerla fui davvero presa dal panico. Ma ecco che, come in un sogno a occhi aperti, immaginai una seppia che, invece di difendersi rilasciando inchiostro, lo assorbiva, lo prendeva dentro di sé, in qualche modo riprendeva il nero che io stavo versando. Questa immagine mi tranquillizzò moltissimo e ancora oggi, quando mi sento sopraffatta, penso alla parola seppia e il respiro inizia a tornare. E l'ho scelta non solo, grazie. E l'ho scelta non solo perché rimanda al nero di seppia, all'inchiostro, quindi alla scrittura, ma anche alla dimensione acquatica, che è uno dei temi centrali nella mia scrittura. E quello che amo è che ogni simbolo immerso nell'acqua sembra essere reversibile e quindi anche ciò che a nostri occhi appare immobile e irremovibile può sciogliersi, può trovare un'altra forma, e lo stesso nella scrittura e nella poesia. E a proposito di cambiare forme, slitto a un altro significato della parola, il color seppia, una gradazione tra il bruno e il nero. È un colore spesso associato alla fotografia, sia per alcune tecniche di stampa, sia più in generale per certe tonalità calde. Pensiamo ad esempio alle vecchie fotografie, i ritratti, con quel colore che un po' rimanda alla memoria, al ricordo. E infine, non posso non citare gli ossi di seppia di Montale, di cui quest'anno ricorre il centenario. Gli ossi infatti sono stati pubblicati nel 1925 per le edizioni di Piero Gobetti. Insomma, questi sono i motivi che un po' mi rendono cara la parola seppia, e cito giusto due versi molto dolci e divertenti che Maria Luisa Spaziani scrisse alla morte di Eugenio Montale: il meglio della seppia è l'osso, il resto è per i cuochi.
Bellissima la parola, e anche l'escursione sulla parola seppia. È una parola comunque impegnativa anche per il suo peso appunto nella letteratura con Eugenio Montale, ed è ricca di risonanze per lei, Laura Cerboni. Ma riesce anche a usarla come scrittrice nella sua poesia con tutti questi significati? È una parola così sacra per lei che preferisce custodirla dentro di sé?
Ho usato questa parola nella mia scrittura per raccontare l'episodio che vi ho spiegato poco prima, ma è soltanto una brevissima poesia che si trova nella parte dell'annegato. Per il resto invece la conservo, mantiene questa sacralità, quindi non l'ho più impiegata.
E per quanto riguarda, io sono ancora perso nell'immagine dell'inchiostro, perché poi è anche affascinante l'idea dell'inchiostro come forma di difesa, no? Quindi si può traslare, dire anche chi scrive si difende utilizzando l'inchiostro, non scappando come la seppia, ma lasciando qualcosa di scritto, di tangibile. La sua parola grama, quella che invece le fa uscire una nuvoletta di inchiostro per andarsene altrove quando la sente.
Ma è una parola che ho davvero difficoltà a usare in poesia, è amore. Trovo sia difficilissima, forse perché è stata ampiamente, anche magistralmente impiegata nella nostra letteratura, e quindi penso che occorra qualcosa di eccezionale per innovarla. Non la parola amore, ma il verbo amare. Devo ammettere che l'ho utilizzato, ma solo nella mia ultima raccolta, quindi dopo 30 anni di scrittura, in una serie di poesie che ho scritto su invito del Festival Monte Verità per i 100 anni dell'Ulisse di Joyce, e dovevo rispondere in versi a una parte dell'opera a mia scelta, e inaspettatamente ho subito pensato a non appartarti più per ruminare sull'amaro mistero dell'amore, che Joyce riprende dalla poesia di Yeats, che il poeta aveva inserito nel dramma La contessa Kathleen. È un canto di consolazione per Kathleen, che decide di vendere la propria anima al diavolo per salvare i contadini affamati. E sono partita da qui, da questa immagine, per scrivere il testo. Ma in generale la parola amore, con tutta la sua costellazione, preferisco leggerla o ascoltarla piuttosto che scriverla.
È una parola impegnativa, e poi ovviamente spesso capita che le parole si sgualciscano come gli abiti, per cui a furia di usarla ti passa un po' anche la poesia, è Fazioli che dice.
Sì, poi la parola amore può trasparire da un testo senza essere citata direttamente, e forse anche un po' troppo esplicita, Laura Cerboni.
Vero.
È vero, sì. Forse la parola amore si può raccontare in tanti modi diversi. Io amo moltissimo un libro di Ricardo Elde, Il guizzo riverente dell'azzurro, in cui il poeta ha scritto dei sonetti, secondo me, straordinari d'amore, ma senza parlarne apertamente, senza usare apertamente questa parola.
Il guizzo irriverente dell'azzurro, teniamo presente anche questo titolo, tra l'altro è un endecasillabo se non mi sbaglio, così
adesso non si perda,
non mi perdo, ricordiamo anche il prima e il dopo dell'acqua, pubblicato da Einaudi, di Laura Cerboni, che ringraziamo per aver partecipato a Un attimino, grazie mille.
Grazie a voi, grazie mille.
Sima di Canda Paie. Eccolo là. Si ricorderà Fazioli che la settimana scorsa, nella nostra rubrica dedicata alla lingua usata dai grandi cantautori, abbiamo iniziato un percorso dedicato al rapporto tra Pino Daniele e il caffè.
E certo che mi ricordo. Lei si era spinto a paragonare Pino Daniele a Giovenale per la forza della satira contenuta nel suo manifesto sul caffè, una tazzulella caffè.
Sì, forse mi sono forse un po' lasciato trasportare.
Forse, sì.
Comunque ho fatto un po' di ricerche più approfondite sul ruolo del caffè nei testi di Pino Daniele e ho scoperto una cosa interessante.
Sentiamo.
Non è che Pino Daniele ne parli poi tanto di caffè, sa, nella sua musica?
Ah, e si conclude qui il ciclo di una sola puntata sul rapporto tra Pino Daniele e il caffè.
No, Fazioli, non corra. Un attimo, per favore.
Un attimino. Mi scusi.
Ho detto che non ne parla tanto Pino Daniele, nel senso che il caffè nei suoi testi potremmo dire che ha la stessa importanza che ha nella vita.
Profondo, mi spieghi meglio.
Beh, non è che uno al caffè dedichi tutti i suoi pensieri durante la giornata, no? Però ogni tanto uno lo si beve con piacere, magari per staccare o per svegliarsi la mattina.
E rieccoci alla seconda puntata del ciclo sul rapporto di Pino Daniele con il caffè.
Ancora. Ma oggi che le prende, Fazioli? Si è messo a fare il comico?
Forse ho esagerato con il caffè.
Allora beva un goccio d'acqua, faccia il bravo.
Ok.
Per farla breve, nel cercare il caffè nei testi di Pino Daniele, si scopre come questo rimanga spesso sullo sfondo come elemento. È un aiuto a dipingere il quadro di una situazione. Il caffè non è quasi mai protagonista della scena. Piuttosto è qualcosa senza cui la scena sarebbe meno efficace.
Perché avrebbe dei grani più grossi.
In che senso?
La miscela sarebbe meno aromatica?
Mi scusi?
Forse più arabica?
Fazioli, lei mi diventa ingestibile oggi. Le faccio sentire allora un passaggio della canzone Pigro, sì, che spiega proprio questo uso del caffè.
Resto a letto, mentre sento già l'odore del caffè. Tante cose da fare, ma non mi importa niente.
Pino Daniele, Pigro. È bella, sa, l'idea di associare il caffè non alla solita iperattività, all'agitazione da caffeina, ma a un sentimento di indolenza, di pigrizia, appunto.
Beh, è vero. È tipico dei grandi poeti, alla fine, quello di saper usare, potremmo dire, un topos, un luogo comune in maniera insolita e inaspettata. Ha notato poi che cosa fa Pino Daniele con queste 10 parole che aprono il brano?
E fra l'altro mi veniva in mente, non trova che ci sia qualcosa di brasiliano in questo pezzo?
Ma vero?
Di Caetano Veloso, di Gilberto Gil.
Sa che l'ho notato anch'io. Però, dicevo, ha notato cosa fa con le parole Pino Daniele? Cosa fa col caffè?
Che cosa fa col caffè?
E dipinge una scena. La possiamo vedere, questa stanza da letto, con un uomo pigro che rimane sotto le lenzuola mentre sente l'odore del caffè.
Ma sa che ha ragione? E noi siamo lì, dentro quel profumo, quell'atmosfera.
E adesso provi a immaginare la stessa scena senza quelle due parole, quelle poche parole sull'odore del caffè. Senta quanto è più povera.
Ha ragione, è il caffè a fare la differenza, bisogna dirlo.
Sì, e questo è il punto. La canzone poi parla del rapporto di un uomo pigro con la sua donna. È una dichiarazione d'amore per una donna che lo mette in discussione, lui dice, lo fa sentire sveglio.
Sì.
Ma tutto questo, senza quell'odore del caffè all'inizio del brano, non avrebbe la stessa efficacia.
Eppure il caffè è solo accennato sullo sfondo, come l'aroma della caffettiera sul fuoco, anzi, della cucuma, visto che siamo a Napoli.
Ah, cucuma.
Cucuma.
Che parola bellissima, Fazioli.
Gliene faccio omaggio, Pagani.
Grazie, una cucuma tutta per me, che bello.
E con una bella cucuma sul fuoco siamo arrivati alla fine. Il personale di bordo vi ringrazia.
Vi ricordiamo che l'uscita è solo sulla parte anteriore. Arrivederci.
A presto.
Ed era un attimino rubrica a cura di Marco Pagani e Andrea Fazioli. Ovviamente vi ricordiamo che tutte le puntate le potete trovare sul nostro sito.